mangiati dalla crisi. Se continua.
E buonasera, buonasera a tutti e tutte. 19:22, sta iniziando un'altra puntata di Matix Flow.
Io sto bene e non telefonare più.
Settimana scorsa con i soci e la socia di Matix Flow vi avevamo detto che non avremmo trasmesso, ma invece eccoci qua. Ma ahimè sono senza di loro, quindi il primo saluto va a Tea e a DJ Mau. Senza di loro, ma non solo, perché qui con me è venuta a trovarmi Nena.
Ciao.
Sarà una puntata parecchio diversa dal solito rispetto a quello a cui siete abituati, abituate su Matix Flow in questo orario del venerdì sera.
Tutto bene, più che bene, solo un po' di crisi.
Ma prima di iniziare vi ricordo i contatti per scriverci e soprattutto per far vivere il servizio Cisti, viaggiare informati e informate in caso di brutte presenze per la città. Scriveteci al 346-667-3263 e lo rimbalzeremo per l'etere torinese e non solo. Abbiamo anche dei nuovissimi telefoni cordless, quindi se volete potete farci degli squillini o intervenire in diretta allo 011-249-5669. E ovviamente sentirci anche in dub e in streaming. Ma allora, iniziamo questa puntata di oggi. Allora, forse per chi ha qualche anno in più sull'età, questa canzone gli ricorderà qualcosa. Lunedì cinema di Dalla con gli Stadio. Già, perché la puntata di quest'oggi è dedicata alle colonne sonore con alcuni film scelti, io stavo per dire completamente a caso,
no.
Ma qui al mio fianco mi fanno assolutamente segno di no, diciamo che almeno abbiamo deciso però di metterli in ordine cronologico,
sì.
Quindi su questo, così anche per avere un po' un ordine mentale. Per la maggior parte non sono la colonna sonora, non siamo stati così banali, ma sono delle canzoni che almeno a noi sono piaciute di più rispetto ad alcuni film, film un po' cult, classici, che hanno segnato un'era, non so, come li vuoi definire?
Ma allora, in realtà sono fondamentalmente film che ci sono piaciuti, però sono film, diciamo, che sicuramente appartengono al panorama underground, film indipendenti, alcuni film indipendenti che poi sono di fatto diventati film cult, classici e quindi esplosi nel grande pubblico, altri sono rimasti invece un po' più di nicchia. Sono tutti film, come dire, sicuramente c'è un filo conduttore che è anche quello di essere di formazione, cioè in molti c'è il passaggio, il rito di passaggio dalla giovinezza all'età adulta, il disagio generazionale, insomma tutti i film che raccontano problemi che c'erano, diciamo, negli anni 90, inizio 2000 e che oggi forse ci sono ancora di più. Direi questo, sì. Partiamo con
L'Odio, allora, scritto e diretto da Mattia Kassovitz, vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes.
Sì.
Tu che sei esperta, vuoi dirci qualcosa o prima partiamo con una canzone?
Prima diciamo che non sono esperta di nulla. No, vabbè, L'Odio chiaramente appartiene alla categoria di film che nasce, come dire, low budget, comunque Kassovitz all'epoca non era neanche praticamente conosciuto, e con un cast anche lì sconosciutissimo. In realtà poi L'Odio diventa un film in Francia, ma non solo, nel resto del mondo, gigante. Ed è un film in bianco e nero, immagino che in tante l'abbiano visto, perché ormai è veramente un classicone. È in bianco e nero e prende spunto da un fatto realmente accaduto a Parigi in quel periodo storico lì, di una reale uccisione di un ragazzo da parte delle forze dell'ordine, come dire, niente di più attuale in questi giorni. E direi che possiamo sentire il primo pezzo. Vabbè, la colonna sonora è parecchio figa. Adesso ascoltiamo il pezzo meno scontato, ma se conoscete questo film sapete benissimo che a un certo punto ci sarà un pezzo invece, come dire, che rappresenta il film, lo metteremo, ma dopo.
La justice, pourquoi? La justice, nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma. 1, 2,
3, 4. Assassin de la police. Nique la police. Assassin de la police. Nique la police. Assassin de la police. Nique la police.
Allora, in realtà abbiamo invertito i pezzi. Questo era il pezzo manifesto di questo film, un pezzo dei DJ Cat Killer, con questo mashup incredibile tra Rien de Rien di Edith Piaf e Sound de la Police, dove c'è questa scena incredibile che immagino chi l'ha visto se lo ricorda, di lui che proprio apre le finestre della sua camera, pianta sta cassa enorme, la butta sul cortile di questa banlieue parigina e parte questo mashup pazzesco. Comunque, di questo film cos'altro si può dire? Vabbè, un film che tra l'altro ha avuto un impatto, nel senso che appunto da film piccolo, considerate che Vincent Cassel all'epoca non era nessuno e viene lanciato poi come super attore internazionale, e da un film che ebbe anche un eco, perché comunque c'è stata anche, si racconta che all'allora primo ministro francese Juppé organizzò proprio una proiezione speciale chiedendo ai politici e alle forze dell'ordine di partecipare. Gli agenti di polizia, ovviamente, come stupirci, presenti, voltarono le spalle alla proiezione in segno di protesta e se ne andarono. Quindi comunque un film di una certa portata anche politica, ma anche un film estremamente estetico, perché ha un po' lanciato anche lì un immaginario, questo look urban che oggi ritroviamo nei cosiddetti maranza, anche se non è solo appannaggio loro, cioè tutte acetate, sneaker stravissute e le giacche consunte. E adesso ci ascoltiamo invece un altro pezzo incredibile sempre di questo film, I The Ripple con The Beat Goes On.
Scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Hey.
Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi a rate ricopritelo con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare.
Era il 1996, l'avrete riconosciuto perché è un film famosissimo, stiamo ovviamente parlando di Trainspotting, diretto da Danny Boyle, regista anche di 28 giorni.
Tutti i giorni dopo, 28 mesi dopo.
Ambientato a Edimburgo e tratto dal romanzo omonimo, uscito nel 1993. Nena. Cosa ci dici di questo film da critica?
Sì, da grande critica. Vabbè, che dire di Trainspotting. Danny Boyle penso sia stato uno dei suoi primi film, comunque regista incredibile, appunto la trilogia di 28 giorni, 28 anni, 28 mesi dopo, pazzesca, ma anche regista di The Millionaire, di The Beach con Leonardo DiCaprio. Vabbè, questo film ho un sacco di aneddoti su questo film.
Vai.
Spazio. Allora, il primo è che, vabbè, la scena iniziale, abbiamo sentito prima la scena iniziale, no, dove lui fa questo monologo che a quanto pare è stato preso da un vero discorso di Reagan di quegli anni e che ovviamente il film ribalta, come dire, mostrando poi invece la cultura dello sballo e come dire tutti gli ideali borghesi in qualche modo siano, sì, magari più salutisti, più salutari, ma sicuramente decisamente più noiosi. Danny Boyle disse una cosa quando lesse appunto il libro da cui tratto il film e dice: quel libro fu uno shock perché supponeva che anche chi faceva uso di eroina si poteva divertire. Vogliono farti credere che solo gli sciocchi siano tossicodipendenti, ma non è assolutamente così. Piaccia o no, c'è un aspetto delle droghe che ti fa sentire al massimo, ecco perché sì, ci si farà sempre e qualcuno continuerà sempre a farsi. Altro aneddoto incredibilmente divertente è la scena del bagno, quella dove, voglio dire, del cesso, dove lui a un certo punto viene inghiottito dal water, tutto questo cesso sporchissimo che forse neanche...
È divertente, penso che faccia schifo all'inizio.
Sì, abbastanza. Sì, comunque quei bagni veramente neanche il Giancarlo ai tempi d'oro, e a quanto pare tutto quello sporco nel bagno in realtà era cioccolato mu e crema di arachidi che hanno spalmato in tutto un cesso. Quanto gli daresti a questo film?
Beh, voto altissimo direi, comunque... Cioè, anche perché comunque è uno di quelli che sicuramente ha segnato una, non solo una generazione, più generazioni, perché essendo uscito nel 96, che io comunque ero abbastanza piccolo, insomma, a 15 anni quando lo vedevi era...
Cazzo, un po' uno shock.
Sì, certo.
Devo dire che da ragazzina la scena della bambina, che della neonata che cammina in mezzo alle siringhe, me la ricordo bella stampata in fronte.
Certo, ti fa avere proprio paura di utilizzare certe robe, di andare fuori in certi casi.
Però è zero moralistico, cioè quella è la cosa figa, cioè proprio comunque rompe un sacco di tabù. Poi vabbè, è veramente un film estremamente cool, c'è da dire anche, cioè che un po' condivide con L'Odio di cui abbiamo parlato prima, c'è un altro film, loro fighissimi, vestiti benissimo, è tutto estremamente cool. E, vabbè, poi sapete che nel 2017 è uscito questo sequel, che io personalmente non ho visto, non so te.
No.
Mi faceva un po' paura l'idea di approcciarmi a un Trainspotting 2. Non so se chi ci sta ascoltando l'ha visto, ci sono opinioni al riguardo, ce lo consigliate o non ce lo consigliate. Io al momento resto ancora estremamente scettica. Prima di dire ancora qualche aneddoto, perché ne ho ancora altri, ci sentiamo per bene il pezzo che è passato prima come colonna sonora della scena iniziale, e quindi Iggy Pop, Last for Life.
E allora, mentre ringraziamo per il contributo, ci scrivono al 346-667-3263 che il sequel di Trainspotting è stato visto nonostante un sacco di pregiudizi. Leggo direttamente: nel film non succede davvero niente di che, ci sono i protagonisti che si ritrovano dopo anni e poco altro, nessuna scena madre o memorabile, si avrebbero potuto evitare di farlo.
Ma quindi l'eroina?
L'eroina?
Senza eroina? Tra gli spotti senza... Beh, interessante.
Facci sapere di cosa si parla anche di più, se vuoi. Grazie. Ancora un altro contributo, ci dice che l'ha visto dopo 10 anni che non metteva giustamente, o no, non giustamente, chissà, vedremo, un piede in un fottutissimo multisala, lo farà vedere ai figli, ma l'ha visto solo quella volta, quindi insomma recensioni direi totalmente negative.
Devo dire che non mi è venuta la voglia. Dopo no. Questi due commenti.
Dopo questo doppio commento, no.
E comunque.
Andiamo avanti
perché Trainspotting, voglio dire, la cosa più grossa forse di Trainspotting, soprattutto detto in una radio, è la colonna sonora. Si passa da Iggy Pop, gli Underworld, i Blur, i Joy Division, gli Lou Reed, insomma, la colonna sonora è veramente, cioè, di tutto e di più. Fun fact. Pare che Danny Boyle avesse contattato anche gli Oasis per la colonna sonora, ma Noel Gallagher rifiutò, pensando si trattasse pensando si trattasse di un film sui nerd, perché a quanto pare Trainspotter si usa in riferimento alla categoria umana dei nerd, mentre Trainspotting ha un significato diverso. Quindi sostanzialmente gli Oasis non ci sono nella colonna sonora di Trainspotting perché Noel Gallagher è un coglione. E poi volevo dirvi ultimo fun fact, e poi in realtà zero fan, un po' più serio, e poi ci ascoltiamo l'altro, diciamo, pezzo manifesto di questo film, che è Burn Sleepy degli Underworld. Comunque l'ultimo, e poi chiudiamo su Trainspotting, è che a quanto pare negli Stati Uniti il vero scandalo che è arrivato negli Stati Uniti di questo film non è stata l'eroina, non è stata la violenza, non è stato tutto quello che sappiamo essere Trainspotting, ma il fatto che venga rappresentato troppo il piacere femminile. Perché a un certo punto c'è la scena di sesso con Diane, dove a quanto pare lei gode un po' troppo, e quindi è negli Stati Uniti quella scena lì di Trainspotting è censurata. Incredibile, ma vero. Adesso ci ascoltiamo Burn Sleepy, direi.
Intanto state continuando a scriverci, ci dite eroina poco menzionata in Trainspotting 2. Che se avete letto il libro Porno e il seguito di Trainspotting, beh, il film lo rispetta poco. E poi abbiamo uno spoiler sul finale di Trainspotting 2, quindi se non volete saperlo, tappatevi le orecchie per un attimo. La tipa diventa sbirra. Beh, salutiamo queste ultime note di questa bellissima canzone, ma dura comunque 7 minuti, ci scuserete se ne saltiamo un pezzetto.
Da venerdì sera comunque questa, proprio per gasarsi.
Magari un po' più tardi delle 19.55 forse, però dipende chi inizia, a che ora la serata, insomma. Esatto. Allora, andiamo avanti perché abbiamo fatto 1995-1996, due film cult, quasi due classici, sì, direi, per più o meno per la generazione millennials, almeno.
Anche X,
sì,
anche X,
anche X effettivamente.
Sì, sì.
Saltiamo il 97, perché saltiamo il 97?
Perché non è successo un cazzo,
non è successo niente di particolare, probabilmente, nel caso sapete dove farcelo sapere, e andiamo al 1998 con un film che io direi decisamente meno, sì, senza offesa, senza giudizio, meno banale dei primi due. Parliamo di Lola Corre.
Yes.
Un film scritto e diretto da Tom Tykwer. Interpretato da Franca Potente e Moritz Bleibtreu. Ovviamente tutti i nomi peggiori finiscono sempre a me, ma lo sapete. Allora, Nena, parlaci.
Io non ci avrei provato neanche a dirlo.
Comunque, se andate su Wikipedia sapete trovate come
tutto.
Rileggerlo nel caso.
Allora, sì, Lola Corre decisamente... cioè, ecco, di quella categoria di film indipendente che è rimasto abbastanza tale, soprattutto in Italia non ha avuto grande eco. In realtà è un film tedesco ambientato a Berlino e in Germania ha avuto un grande eco, cioè è abbastanza cult lì. Mi sa che in Italia è stato proprio anche stroncato dalla critica, ma noi ce ne fottiamo della critica. E è un film che magari molti di voi non hanno visto, ma ha un'estetica anche quella iper riconoscibile, perché c'è l'immagine di lei, magari vi è comparsa da qualche parte, di lei dinamica, perché Lola Corre cioè, è vero, tutto il film c'è questa che corre ovunque per Berlino e ha questo capello arancione fuoco sparatissimo e come dire, un film che io ho amato molto in realtà e il motivo per cui l'ho inserito è perché è un film in cui la musica è proprio parte integrante del film, cioè praticamente detta il ritmo del film, sono proprio due, vanno all'unisono, diciamo, e la colonna sonora è originale ed è fatta tra l'altro da Franca Potente, che è l'interprete protagonista del film, ed è fondamentalmente la storia, questo qua ci mi soffermo un po' di più perché magari è meno conosciuto, è la storia di sta ragazza che a 20 minuti per trovare una fraccata di soldi da dare al fidanzato che si è messo nei casini, e quindi c'è lei che corre per Berlino cercando di recuperare questi soldi, poi le succedono milioni di cose. Cos'altro posso dirvi di Lola Corre? Sì, che insomma è stato criticato, e in realtà è la sua figata, è anche un po' l'innovazione del film, perché sembra veramente un videogioco. Sembra un po' un videoclip, un po' un videogioco. Ci sono slow motion, inserti d'animazione, flashback, split screen, tutto che si unisce a questo montaggio veloce, a carrellata. E basta, direi che mo ci ascoltiamo due pezzi di fila di questo film, che sono Believe e Running 2, perché poi ci sono tutti i running, quindi se vi cercate la soundtrack trovate proprio che ci sono tutti questi pezzi che si chiamano Running 1, Running 2, Running 3, e che sono veramente parte integrante del film. Ce ne ascoltiamo due, che sono entrambi appunto di Franca Potente.
Rug I had, they really tied the room together.
No. Each time I was with someone.
Tripped down a cloud and fell 8 miles high. I told my man on a jagged sky.
I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy if tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't waste any tears. I don't believe reality would be the way it should. But I believe in fantasy. Understood. I don't believe in history, I don't believe in truth. I don't believe there's destiny, but someone to accuse.
Effettivamente ci scrivono anche il 97, l'anno del grande Lebonski. Chiediamo Venia, ma effettivamente abbiamo fatto una selezione comunque.
Sì, e poi comunque di film, cioè ci sono, io devo dire, il grande Lebowski è un film che ho amato nel momento in cui ho visto, cioè ho amato, mi è piaciuto molto, diciamo, forse amato no, però non l'ho mai più rivisto, non so perché, effettivamente lo riguarderò. Comunque, spero che vi siano piaciuti questi due pezzi da Lola Corre, insomma, un film appunto non troppo conosciuto, che è super incalzante, diciamo, questi pezzi danno proprio l'idea di sta poraccia che va in giro per Berlino correndo come per ore e ore e ore. E adesso andiamo invece su forse il film che più amo di quelli che abbiamo scelto oggi,
sì,
forse anche tu. Pasticcino.
Uno dei miei film sicuramente preferiti, uno di quelli che ho rivisto più e più volte con piacere, sì. È un film del 2001, è un film tra l'altro australiano,
sì,
è australiano,
usciamo dall'Europa.
Ed è ambientato a Brisbane, ma anche in altre città australiane. Parla di convivenza con numerosi e improbabili coinquilini. Insomma, per chi forse ha già iniziato a capire, stiamo parlando di Emory con un falafel in mano.
Sì, vabbè, film... anche questo devo dire, come Lola Corre, un film che forse in Italia non ha avuto un grande eco, neanche nell'ambiente indipendente, non lo so, anche questo ditecelo. Io devo dire che tutte le volte che parlo di questo film, che appunto anche per me è uno dei film a cui sono più affezionata da sempre, anche amici cinefili non lo conoscono, quindi boh, anche la critica italiana è, devo dire, molto molto tiepida. Però secondo me è un film estremamente divertente, un po' perché mixa il dramma con l'ironia, con scene veramente surreali, i dialoghi sono assurdi, veramente assurdi, non so cosa mi dici tu, Pastic, ma...
Però ha anche un qualcosa di politico?
Sì, certo.
Cioè,
che ti piace trovarlo ovunque.
Secondo me c'era assolutamente, però va bene, non ricadremo sempre.
No, però è vero, ma tutti secondo me quelli che abbiamo scelto un po' ce l'hanno, cioè nel senso che questo comunque è un film secondo me in cui ci rivediamo un po' tutti e tutte, perché è la storia di sto Danny che si è laureato, se non sbaglio, in lettere, vorrebbe fare lo scrittore, ma di fatto è in una situazione di totale apatia rispetto alla società in cui vive, ipercapitalista, c'è lui che fa colloqui di lavoro, ma non gliene frega un cazzo di finire in un ufficio in quattro mura. Ed è la storia appunto di lui che vaga per queste case con questi coinquilini improbabili, che anche questo immagino qualcosa con cui possiamo empatizzare in tanti. Comunque, diciamo qualcosa di più generale sul film. Emory con un falafel in mano, appunto, è del 2001, è diretto da Richard Lowenstein, anche questo è ispirato a un romanzo. Adesso ci ascoltiamo subito la colonna sonora del film, che è uno dei motivi per cui io amo il film e penso anche tu, Pastic, perché il pezzo è incredibile. Non c'entra un cazzo con i pezzi che aveva sentito finora, ma chi se ne frega. E ce l'ascoltiamo, The Stranglers, Golden Brown.
Texture like sun, blaze me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Ho conosciuto un tizio che si masturbava così tanto che finì per innamorarsi della propria mano. L'amava così tanto che cominciò a parlarci. Le disegnò i lineamenti con l'abiro e le diede un nome, Muriel. E dopo un po' Muriel cominciò a rispondergli. Lui la ghindava con dei vestitini fatti apposta. Le metteva rimmel e rossetto di notte. E di notte lei piano piano si abbassava. E lo amava con amore appassionato. Una notte, saranno state le tre, il tizio si sveglia, tutto sudato, e sente provenire dall'appartamento accanto tutta una serie di gemiti, mugolii. Abbassa lo sguardo sulla mano, ma non la trova. È scomparsa. C'è solo un moncherino insanguinato. Sicché il tizio esce barcollando sul pianerottolo e nota che la porta del vicino è aperta. Infila la testa dentro e cosa vede sul letto? Vede la sua mano, Muriel, tutta in gingheri e truccatissima, che sollazza il vicino di casa. È una storia vera.
Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown.
Che dire, che perla, pasticci, no, che
una
perla,
storia fantastica,
una storia incredibile.
A me mi aveva colpito tantissimo la prima volta. Comunque,
perché cosa stiamo facendo? Che cosa ha appena letto Pastic? Uno dei pezzi di dialogo, appunto, surreali del film che stiamo trattando ora, che è con un falafel in mano, che appunto ha questi dialoghi assurdi, e a un certo punto il protagonista Danny racconta nella prima casa in cui vive da squattriatissimi, insieme a questi coinquilini improbabili, questo aneddoto della mano Muriel, che insomma, per chi conosce il film insomma abbastanza esemplificativo. Ora, purtroppo abbandoniamo questo film.
Ce n'erano tanti di pezzi.
Ce n'erano veramente tanti. Diciamo, per chi l'ha visto si ricorderà la scena meravigliosa del coinquilino che prende la luna, che si mette fuori nel terrazzo e
prende la luna, non si capisce, che prende la luna come se volesse
prendere il sole.
Insomma, quello
sì,
momento...
sì, sì. Bellissimo, veramente un film straordinario. Vorrei sapere da chi ci ascolta se è un film veramente così sconosciuto, o se c'è qualcun altro tra noi due che l'ha visto e che l'ha amato come l'abbiamo amato noi. Ora, vogliamo fare un esperimento, mettiamo il pezzo un po' simbolo del film di cui andiamo a parlare tra pochissimo e vediamo se qualcuno lo indovina. Let's go, poi ne parliamo.
Thank you.
Che dire, avete capito o non avete capito? Intanto aggiungiamo che stiamo parlando di un film sempre del 2001, un film italiano, anche perché il gruppo italiano, quindi difficilmente viene scelto un gruppo italiano per un film, ma
chi sono band io? band lanciata con questo film.
Beh sì, diciamo che la band era già un'altra band prima, quindi non aveva bisogno di essere lanciata.
Ma guarda, insomma, che non lo so, mi sa che forse sono nati prima i
No, assolutamente, assolutamente.
Diciamo aberrazioni, diciamo, esatto. Poi tra l'altro nella città in cui i Motel Connection sono nati, i Subsonica sono nati, e Santa Maradona, che è il film di cui stiamo parlando,
Interamente girato qui, un film scritto e diretto da Marco Ponti, esordiente alla regia proprio con Santa Maradona.
Sì, che poi però c'è da dire che questo Ponti non ha fatto nient'altro di particolarmente rilevante, quindi viene ricordato un po' solo per Santa Maradona.
Beh, che comunque anche qua è un film abbastanza di quegli anni, che anche qua storia di coinquilini comunque.
Tra l'altro sì, molto simile.
Stesso anno, stesso filone, insomma.
Sì, perché per chi non lo sapesse, però credo che questo siamo tornati di nuovo proprio sulla pop culture, direi. È un film indipendente, un film d'ambasso, ma comunque ha avuto un eco incredibile, Santa Maradona. E appunto film con Stefano Accorsi, Er Patatone e poi il meravigliosissimo Libero De Rienzo, che è mancato, compagno Libero, con cui poi tra l'altro ha fatto un altro film di questo Ponti che io non ho mai visto onestamente, che si chiama Andata più ritorno, non so se qualcuno l'ha visto e lo consiglia, fateci sapere, io non l'ho mai visto. Comunque sì, Santa Maradona riprende molto la tematica di Emory con un falafel in mano, perché la storia, anche lui neolaureato in lettere se non sbaglio, Stefano Accorsi, che non c'ha voglia, anche lui che fa i colloqui, c'è la famosa scena del colloquio, direi
dei colloqui
per queste aziende, lui che è oppresso, diciamo, dalle aspettative, da questa società estremamente apatica, che va in giro, diciamo, con questo amico che tra l'altro Libero De Rienzo nel film si chiama Bartolomeo Vanzetti, come il tuo cane Pastich,
detto Bart
come il tuo cane. È da qua che prendi l'ispirazione.
Non c'entra niente,
non è un omaggio
film, assolutamente.
Comunque questo è un film che è diventato un po' un inno generazionale, secondo me, in Italia. Poi Ponti a un certo punto in un'intervista dice, già all'epoca della sua uscita dissi che mi sembrava un film lontanissimo dal concetto di film generazionale, perché non voleva raccontare nello specifico una generazione. Se avessi voluto ottenere un simile risultato l'avrei chiamato Giovani carini e disoccupati. Invece l'utilizzo di un titolo così criptico mi serviva a sottolineare il fatto che non avessi idea di quale generazione stessi parlando. Volevo fotografare uno stato d'animo e immortalare il passaggio all'età adulta. Quindi, insomma, è vero, non è, magari all'epoca non era un film generazionale, adesso secondo me lo è diventato, ma è sicuramente un film che racconta un po' quel rito di passaggio, quel momento in cui entriamo nel mondo del lavoro e veniamo schiantati in questa realtà di precariato e merda che, con cui immagino possiamo empatizzare veramente tutti e tutte. Perché si chiama Santa Maradona? Si chiama Santa Maradona, il titolo è preso da una canzone del gruppo francese Mano Negra, contenuta nell'album Casa Babylon del 1994. La band Mano Negra è la band originariamente di Manu Chao, e che tra l'altro, insomma, questo nome, che a quanto pare arriva da un'organizzazione anarchica spagnola che si chiama appunto La Mano Negra, inoltre in spagnolo è comune l'espressione a chi hubo mano negra, che per indicare appunto che significa qui ci fu una mano nera, per indicare attività illecite e di scarsa moralità. Quindi adesso ci ascoltiamo il pezzo che dà il titolo a Santa Maradona, della Mano Negra. Olè.
Prima però una piccola clip simpatica che avremmo dovuto fare all'inizio, ma mi sono scordato.
Non mi ricordo mai se tu fumi, Bartolomeo.
Ma perché? Bart, Per favore, per cortesia, te lo ripeto ogni volta, Bart.
Comunque?
No, non fumo.
Perché?
Ci deve essere un perché.
C'è un perché si fuma e c'è un perché non si fuma.
Sapevi perché? Ti dico il perché. Io non fumo perché al cinema non si può fumare. E non potrei mai vedere un film senza fumare se fumassi. Quindi non fumo. Bart.
Grazie.
No, grazie a te. Sai qual è la verità? È che tutta la vita che aspetto di dire questa cosa non me l'aveva mai chiesta nessuno. E guarda che è brutto avere una risposta bella pronta e nessuno mai ti fa la domanda giusta.
Capisco.
Possiamo fare l'amore adesso?
Temo sia prematuro.
Ah, non c'è.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
Abbiamo chiuso con il penultimo film di cui parliamo oggi, che era Santa Maradona. Abbiamo ascoltato adesso La Mano Negra, Santa Maradona, da cui è preso il titolo del film. Ma prima ancora Passi ci ha regalato una perla grande. È un pezzo appunto del film in cui Libero De Rienzo ha detto Bartolomeo Vanzetti nel film spiega la sua teoria del perché non fuma, che se non sbaglio è anche un po' la tua.
Assolutamente sì.
Certo.
No, cioè, se non puoi fumare al cinema è meglio che non fumi a questo punto. Cioè.
Però il rischio è che poi non vai al cinema.
Che è esattamente quello che faccio io.
E va bene.
Passiamo al 2009, yes. E chiudiamo così con Soul Kitchen, un film diretto da Fatih Akin, scritto dallo stesso regista con la collaborazione dell'interprete protagonista,
che non puoi pronunciare,
dall'interprete protagonista Adam, nostro amico Busdokus.
Scusa, l'interprete è questo attore che, tra l'altro, fun fact, è il fidanzato di Lola Corre. anche lui, perché anche qua siamo in Germania, ma siamo ad Amburgo, momento non a Berlino. Gossip. Momento gossip. E l'interprete, che appunto questo Adam, questo cognome improponibile perché di origine greche, è il protagonista di Soul Kitchen e il fidanzato di Lola Corre. Scusa, continua.
No, no, assolutamente, prego.
Beh, Soul Kitchen, come dire, anche questo è un film che in Italia è rimasto abbastanza di nicchia. Ci sono molti ristoranti, ho notato, che si sono ispirati a questo film, hanno chiamato la loro ristorazione Soul Kitchen, quindi forse un po' di eco lo ha avuto questo film. Boh, è una storia anche questa di disagio, un film estremamente punk, un po' come tutti quelli che abbiamo visto oggi, ed è la storia di appunto questo protagonista che ha questo ristorante, se si può chiamare così, in una periferia di Amburgo, ovviamente tipo vende cibo in scatola, cibo surgelato, c'è questa clientela incredibile del quartiere. E c'è una band punk che gli squatta il posto senza pagare, insomma c'è lui che cerca di tenere in vita questo luogo, questa Soul Kitchen, che è un posto veramente a cui ti affezioni durante tutto il film. E il protagonista, poi arriva il fratello criminale che è uscito dal carcere, criminale tra virgolette, as always, e quindi niente, succedono milioni di cose, ed è anche questo un po' come Lola Corre, un po' come tutti i film che abbiamo visto oggi, come dire, estremamente incalzante, ed è proprio anche un po' racconta un po' l'arte del toccare il fondo, che è un'arte che a me piace molto, no? Cioè proprio quando raggiungi proprio il peggio della tua esistenza, dove tutto ti va in merda, e alla fine dalla merda non si può solo che rialzarsi almeno un pochino. Niente, film consigliatissimo. Ci ascoltiamo la canzone secondo me più figa di tutto il film, forse anche un po' quella più famosa e più riconoscibile, e con Chantel Omanolis chiudiamo questa puntata cinematografica di Metix Flow.
παγλά μάδες και παίζω και γλεντώ. Έλα βρε Μανολάκη να παίξεις παγλά μά, να σπάσουμε κεφάκι στο ψεύτικο του.
Allora, come annunciato, Cinematics Flow finisce qui. Ma prima di salutarvi volevamo ricordarvi un po' di appuntamenti qui a Torino per questo weekend. Qui in radio è ancora in corso l'appuntamento, ma credo che ormai saremo, siete già un po' in ritardo, a meno che non siete già per strada, accorrete numerosi e numerose. Ma guardando dall'agenda di gancio, iniziamo da domani, sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 18 a Porta Palazzo, Banda Mutanda presenta il laboratorio di radiotramma. Sono limitati, quindi forse siete ancora in tempo a mandare una mail. La posizione, la location sarà confermata alla prenotazione. Sempre domani alle 10.30, sempre zona Porta Palazzo al Balloon in via Vittorio Andresi, ci sarà Disertori di tutte le guerre, con i disertori russi ed ucraini per un mondo senza eserciti e frontiere. Nel pomeriggio di domani la consueta apertura di Porfido, il centro di documentazione Porfido in via Tarino. Domani alle 18 al CSO Gabrio ci sarà l'incontro di Mutuo Aiuto Trans. Invece in serata ci sarà un aperitivo allo Spazio Popolare Neruda, Panz Panzerotti, benefit dopo scuola. Ma Ma per la serata di domani vi aspettiamo qui alla Blackout House in via Antonio Cecchi 21/A. Serata Cosmic. Vent'anni di incessanti esplorazioni musicali, di escursioni psichedeliche, di viaggi ritmici, di bassi rotondi e di melodie celestiali. Dalle 22 qua la Blackout House. Concludiamo con domenica, perché sempre qui a Radio Blackout ci sarà la presentazione della campagna Vogliamo rompere un tabù. Per rompere il silenzio sui militanti delle Brigate Rosse da oltre 40 anni rinchiusi nelle gallerie di Stato. Dalle ore 17 presentazione della campagna, appunto Vogliamo rompere un tabù, e poi a seguire dibattito e cose buone da mangiare e da bere. Concludiamo con l'appuntamento al CSA Gabrio in via Miglio 42. Con l'aggiornamento sul processo di Moussa Balde, che si è concluso pochi giorni fa con la sentenza per omicidio colposo alla direttrice dell'ex ente gestore. E appunto ci sarà un incontro con l'avvocato Vitale, il collegamento con la famiglia di Moussa, oltre ad un approfondimento sulle nuove norme italiane e UE. A seguire cena benefit, prenotazioni, c'è il numero su gancio 334-164-0007. E allora noi chiudiamo qua, rimanete incollate su Radio Blackout. Io ringrazio Nena per la compagnia, ma non solo, per aver condotto praticamente questa puntata di Matix Flow.
Grazie a voi dell'invito, è stato molto divertente.
E allora ci risentiamo settimana prossima, voi continuate a supportare le libere frequenze.